Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio
Ed Anna,
ed
Ave
Anna.
Maria.
Cioè, santa giornata, santo primo venerdì del mese. È vero?
Sì.
Per cui noi siamo quelli del primo venerdì del mese. E naturalmente, se il Signore ha voluto che noi siamo quelli del primo venerdì del mese, è perché vuole che sollecitiamo tutti, anche voi cari ascoltatori, dice: ma io ne ho fatti 9, ora ti conviene farne 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80, perché praticamente qui c'è di mezzo la riparazione anche, no? Siccome sono pochi quelli che la fanno, bisogna farla anche per quelli che non la fanno, cioè che dobbiamo fare? Cioè, noi siamo cristiani e per vocazione cristiana siamo anche riparatori e ne parleremo dopo però. Adesso io direi di fare il nostro consueto atto di riparazione proprio rivolto a Gesù Eucaristia e che è il cuore eucaristico di Gesù alla fine, cuore eucaristico di Gesù. A Lanciano, ecco, l'ostia diventata carne presenta tutte le parti del cuore. Pensa un po' al Signore, dice: io ti do il mio cuore e tu che ne fai del tuo? Te lo tieni o me lo vuoi dare? Una volta sugli alberi, adesso non si usa, ma per carità, perché vi danno anche la multa, è vero, si incidevano due cuori, trapassati da una freccia, e c'era il nome di lei e il nome di lui, ecco, gli innamorati che rovinavano gli alberi, con queste incisioni, però diciamo che questa freccia univa i due cuori. Gesù dirà: vabbè, voi l'avete fatta sugli alberi, ma dovete farla nella vostra vita con me. Ecco, questa unione di cuori, il vostro cuore, il mio cuore, un cuore solo, cuore eucaristico di Gesù. Allora, facciamo questo atto di riparazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
spero
ti
e
amo.
ti amo.
E ti
Ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo
Figlio
e
e Spirito
Spirito
Santo,
Santo, io vi adoro
io
profondamente
profondamente.
e vi
E vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù Cristo,
Cristo, presente nel
presente
tabernacolo della nostra
nel
parrocchia e in tutti i tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi, indifferenze
indifferenze con cui egli è offeso,
con cui mi ha offeso,
e per i
per i
meriti
meriti infiniti
infiniti del suo sacratissimo cuore e del
del
cuore
cuore
immacolato e
immacolato e
addolorato di
adorato di
Maria, io
Maria,
vi
io
domando la
domando la
conversione
conversione
dei
dei miei
poveri
meriti di tutti i poveri
peccatori e
peccatori.
facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento dell'altare, ti amo
ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero nell'anima
nell'anima
mia.
mia. Poiché ora non
Poiché non
posso
posso riceverti
riceverti sacramentalmente, vieni almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel
nel
mio
mio
povero
cuore.
cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio e
Ti
tutto mi
ringrazio
unisco a
e
te.
tutta mia
Oh
miscolta,
mio Signore, che non
che
abbia
non abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te con
con
il
il
peccato.
peccato. Allora, Anna, abbiamo annunziato anche questa, diciamo, questa chiave di lettura che il cristiano non si sa se è analfabeta di questa lettura. Praticamente, il cristiano è un battezzato che segue Cristo. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa però devi seguirlo dall'inizio alla fine. Pertanto, poiché Gesù Cristo è il divin riparatore, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati, e seguire Lui significa seguire anche il suo esempio, per cui anche noi siamo stati battezzati, siamo seguaci, diremmo così, di Gesù Cristo, e anche in questo, nella riparazione dei piccoli corredentori, ecco, Lui il Redentore, la Madonna è corredentrice, avete sentito nella preghiera che abbiamo fatto all'angelo, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ma tutti i santi sono piccoli corredentori. San Francesco, Gesù gli chiede proprio di andare, va e ripara la mia chiesa, per cui gli comanda di essere riparatore, fondatore di un ordine di riparatori, per cui la vocazione, per esempio, del francescano, di tutti, ma in pratica del francescano, è quello di riparare, ecco, che non si metta in testa di cominciare anche a demolire, ecco, allora, di riparare. Ma Padre Pio è figlio di San Francesco, e che riparatore, capite? Figlio di San Francesco. San Francesco ha generato questo gigante di riparazione, sacerdote, crocifisso, 58 anni, passione di Cristo vissuta quotidianamente. Quando celebrava la messa diceva: Padre, come state? Sto appeso, capite? Appeso insieme a Gesù per salvare le anime. Ecco, noi siamo cristiani, ma non ho capito, ma di che specie di cristiani siamo noi? Cristiani assenteisti, cristiani disimpegnati, cristiani che pensano di timbrare il cartellino e di essere a posto? Questo non è un cristiano, è un illuso. Allora, vediamo un po'. Vi ho parlato, cioè abbiamo fatto anche l'atto di riparazione, no? Cioè, l'angelo viene a chiedere ai bambini, vero, di riparare con le preghiere che abbiamo appena recitato e non le ripetiamo, vero? Credo per quelli che non credono, spero. Poi dopo la Madonna addirittura anche lei chiede: volete voi offrirli al Signore in spirito di sottomissione ed accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per salvare i poveri peccatori? Sì, lo vogliamo. Avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio vi sosterrà. È come dire, ad esempio, no? Che se Gesù ti dà una borsa, diciamo, che pesa 30 kg, ti darà anche i muscoli, vero, per portarli, ecco, ti darà delle braccia che possono portare 30 kg di borsa, no? Ecco, pertanto, ti do la borsa, ma ti do la forza, ti do la possibilità di soffrire, ma ti do la forza di patire, perché il tuo dolore diventerà amore, e questo amore ti darà forza per dire: Signore, se vuoi mi puoi anche dare due borse, perché l'amore mi rende così felice, ma così felice che, visto e considerato che portando una borsa sono felice, se ne posso portare due sarò doppiamente felice, no? Adesso vediamo di spiegare in modo più diretto, più, diremmo, duro, anche perché bisogna spiegarsi chiari qui, se no ci facciamo la ninna nanna con tutti i discorsi che non finiscono mai. Ve lo vorrei spiegare in altre parole il tutto. E per spiegarvelo in altre parole dovrei mettere in campo due personaggi che credo tutti conoscano. Uno si chiama Caino e l'altro è suo fratello di nome Abele. Siccome Abele era molto generoso nell'offerta, offriva le primizie di tutto quello che aveva, le primizie erano per il Signore. Il cristiano vero è uno che si alza prima la mattina, perché va a letto anche prima la sera, e sta in compagnia di Gesù almeno una mezz'ora per offrirgli le primizie. Come scende dal letto, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, la colazione, il caffè, tutte le altre cose, no? Cercate prima il regno dei cieli. E allora uno si alza e subito deve imparare da San Massimiliano, che scendeva dal suo giaciglio e si gettava subito con la faccia per terra e adorava la Santissima Trinità e la ringraziava di avere creato l'Immacolata e di avercela donata come madre. Per cui, prima cosa, aperti gli occhi, subito lode la Santissima Trinità. Bene, allora noi queste cose le facciamo. Cioè la mattina quando ci svegliamo a suon di sbadigli, magari perché saremmo stati ancora a dormire, anche perché magari la sera abbiamo voluto vedere il film, quell'altro film, e ne so che cosa ancora, siamo addirittura in ritardo, fa presto, devo andare, devo correre, c'è la coda, c'è la fila, per cui cercate prima il regno dei cieli e già, dico, è andato a farsi benedire, ma in pratica noi abbiamo da pensare a tutt'altre cose. Accendiamo la radio, vogliamo sentire le notizie, vogliamo ascoltare la musica, vogliamo, ma cioè il Signore, non, di Lui non ci ricordiamo. Allora, Abele donava le primizie, e invece, senti un po', Caino offriva gli scarti, il resto. Ecco qua il cristiano che dice: ah, sai, però prima di andare a letto dico un'Ave Maria, ma prima addormento, e gli scarti il resto della giornata, e giù mi giustifico pure perché ho lavorato tutto il giorno, capito? Pertanto il Signore si accontenterà, però tu assomigli a Caino che gli dai i resti, gli avanzi, i ritagli, tutto il meglio te lo tieni per te, no? I momenti, diciamo, li occupi tu, per cui destini tu, sei tu il Signore del tempo. E non è vero, perché tu sei nato quando non pensavi di nascere e morirai quando non penserai di morire, perché non sei tu il padrone del tempo. Per cui vediamo, Abele dona le primizie, Caino dona i ritagli. Ma che bella figura, ma che bella figura stiamo facendo, Claudio, ma perché tiri fuori queste cose qua? Perché è ora di svegliarsi. È ora che sto cristiano capisca anche cosa vuol dire essere cristiano. Andiamo avanti. Che succede? Che Caino, invidioso, cosa fa? Ammazza suo fratello. Allora, e infatti succede così. Allora, tu sei uno che si sveglia la mattina, che va alla prima messa, che dice la corona, eccetera. Ti ammazzano in qualche modo, ti dicono: esagerato, ma queste cose qua. Poi cos'è che fai tu? Addirittura vai a fare l'adorazione, ti confessi spesso? No, ma tu sei un tradizionalista. Ma possibile che stai in ginocchio? Che insomma, praticamente ammazzano la tua devozione, vorrebbero ammazzare, per cui diciamo che tu non sei adatto per questo tempo, sei un retrogrado, sei un tradizionalista esagerato, i tempi sono cambiati, per cui ti sto alla larga, cioè io con quella gente lì, dicono loro, è meglio stargli alla larga perché sono troppo antiquati, sono ancora medievali, sono... Beh, vabbè, lasciamo perdere, non facciamo altre aggiunte, no? Ma che succede? Siccome questo ammazza suo fratello, no? Il Signore gli chiede, dice, Caino, dov'è tuo fratello Abele? Sapete cosa ha risposto Caino? Lo sapete cosa ha risposto? Sentite che faccia da sberle, eh? Sono forse io il custode di mio fratello? Allora, adesso, perché sono arrivato qua? Perché adesso vi mostrerò cosa dice la nonna quando fa vedere ai pastorelli quelli che vanno all'inferno. Se vedete le anime che vanno all'inferno, c'è perché non c'è nessuno, è molto delicata, molto dolce, molto amabile, no? Però il senso adesso ve lo spiego. E dice perché non c'è nessuno che si sacrifichi e preghi per loro. Allora, proviamo a metterci invece un nome a questi qua, che siamo noi, perché praticamente non c'è nessuno che si senta fratello di Abele. Sono forse io custode di mio fratello? Cioè l'anima che va all'inferno, tu al Signore, siccome non te ne importa niente, tu senza rispondere dici però queste cose qua. Sono forse io custode di quell'anima là che va all'inferno? Oh che bel cristiano, oh che buon cristiano, oh che cristiano presuntuoso, ma guarda un po', è tu che dovresti utilizzare il tempo che Dio ti dà per dare gloria a Dio, per salvare le anime, perché non devi fare i discorsi di Caino, ma devi fare i discorsi del cristiano, che se Gesù Cristo avesse detto, ma che io sono forse custode dei miei fratelli, tutti all'inferno saremmo andati, no? Qui Gesù Cristo si è preso cura di noi e ha fatto il buon samaritano, c'è anche la parabola del buon samaritano. E dov'è questo buon samaritano? Per cui noi lasciamo che le anime vadano all'inferno, che sapete oggi quanti ne vanno, non si possono calcolare. Se i peccati della carne sono quelli che mandano più anni all'inferno, qui continuiamo a sentire, a parte quelli che sono viventi, ma neanche a farla apposta, tutte queste coppie di ragazzi che sono in giro per le ferie, che sono stati morti ammazzati, erano fidanzati, che erano in ferie assieme. Io non so se dicevano la corona quelli là. Comunque pensate un po', no, allora gli facciamo i funerali di Stato, gli mettiamo i mazzi di fiori e facciamo il lutto cittadino, ma fammi la carità, ma facciamogli dire delle messe gregoriane per vedere se riusciamo a salvare l'anima di quelli là, è vero? Capite che razza dei cristiani? Allora, va bene. Pertanto, volevo mostrare, ecco, chi sono quelli che non pregano e non si sacrificano per salvare le anime che sono destinate all'inferno. Sono dei bei Caini, va bene? Però tu non l'hai mai confessato, dire padre, io veramente di quelli che fa l'inferno mi sono proprio, non mi sono preoccupato, io non sono un buon samaritano, ma praticamente mi comporto come Caino, perché dico, ma non è mica mio fratello, voilà. E dopo aver detto questo, visto che è il primo venerdì del mese, che il Signore ci offre tutte le opportunità, vero, per ravvederci, per chiedere perdono, per confessarci per 9 mesi, visto che siamo stati 9 mesi nella pancia della nostra madre, Gesù dice adesso dovete stare 9 mesi nel mio cuore. Ecco, e naturalmente vi otterrò anche le grazie del dono dell'intelletto, dell'intelligenza per capire tutte queste cose, che se tu parli con i cristiani, io fate conto che ieri ne ho parlato di queste cose in chiesa e tutti mi hanno detto, mamma mia, poveri noi, non ci avevo mai pensato. Mica solo voi, ci pensa nessuno, non ci pensano anche quelli che si sono offerti al Signore per non essere Caini, e praticamente di fatto lo sono. Ecco Anna, siccome mi premeva nel giorno del primo venerdì del mese gridare per difendere i diritti di Dio e anche per aiutare i nostri fratelli che vanno dannati per tutta l'eternità e nessuno gliene importa niente, perché addirittura stanno girando certi pensieri eretici, no? Che tutti in paradiso, l'inferno non c'è, il demonio neanche, per cui voi date retta a quelli là, vedrete che vi accorgerete che i demoni ci sono perché faranno la compagnia per tutta l'eternità. E se non credete alle fiamme, adesso non sopportate neanche un po' di sudore qui sulla faccia della terra, lì ci sarà da sudare per tutta l'eternità. E basta, dice, no, non dite che faccio il terrorista, no? Ma praticamente vorrei far scoppiare qualche petardo per svegliare i dormienti. Ah, Anna, a te la lettura, vero, di San Paolo?
Sì, sì. Allora, San Paolo esorta i fedeli di Tessalonica ad essere irreprensibili. Tra di essi erano avvenuti infatti molti disordini morali, causati dall'influenza dei costumi pagani. Ricolmo di grande carità, l'apostolo delle genti li corregge, richiama e consiglia, ricordando che il Signore li ha chiamati alla santità. La sua riprensione verte soprattutto sulla purezza del corpo, che bisogna trattare con santità e rispetto. La purezza è una virtù celestiale che va custodita con molti sforzi ed una continua vigilanza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù, affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito.
Ma, dunque, questo sì, è irreprensibile, cioè, e soprattutto raccomanda la purezza, no? Però dico, questa purezza che oggigiorno non solo è disprezzata, ma addirittura è ridicolizzata. Cioè, ma scherziamo, dice, ti ridono in faccia. E allora, diciamo che tu hai tutto il commento di Don Dolindo da leggere, però dice, non vi fate senza lasciarsi dominare dalla passione come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Per cui nessuno vi inganni su questo campo. Noi siamo ingannati in questo campo perché nessuno ne parla, e se se ne parla praticamente diciamo, beh, ma insomma, però forse i tempi sono cambiati, ma sai, non dobbiamo essere così perché il Signore è misericordioso, per cui imbroglioni, voi cambiate la parola di Dio e fate passare per buono ciò che offende Dio, non solo offende il fratello e anche Dio, perché i nostri corpi non sono nostri, visto che non ce li siamo fatti noi, E il Signore ce l'ha dati in prestito perché li utilizziamo per servire Lui, non per servire il demonio. E allora, non mi dilungo perché c'è la lettura vero di Don Dolindo, ma diciamo vorrei mostrare qualche aspetto che bisogna anche destarsi perché siamo addormentati. Il nemico ci canta la ninna nanna, capito? Cioè, dormite sui vostri peccati, state tranquilli perché non sono neanche peccati, bisogna vedere se sono peccati, ma state tranquilli che venite tutti a casa mia, io ho riscaldamento per tutti quanti, però c'è anche il gelo perché c'è anche lo stridor di denti, no? Caldo e freddo, ma tu pensa, no? Ci sei caldo e freddo, no? L'odio di tutto, una cosa terribile. Io ho sentito, vero, dalla bocca dei demoni durante un esorcismo, quando il sacerdote gli dice tornatevene da dove siete venuti, e questi che gridano prete, tu non sai quello che dici, mente umana non può immaginare cosa ci fa il capo se noi abbandoniamo questa persona per tornarcene da dove siamo venuti, mente umana non lo può neanche immaginare, pensa un po', tu non puoi neanche immaginare, ma difatti proprio per questi non immaginano proprio, ti dicono che non esiste, no? Però bisognerebbe sta gente qua mandarle proprio dove ci fanno gli esorcismi, io credo che il demonio gli sputerebbe in faccia, dice sei un asino e sei mio servo, perché invece di dare retta a quello che sta là sopra, dai retta a me che sto qua sotto. Bene, Anna, leggi tu.
Sì, la meditazione di Don Dolindo, capitolo 4, prima lettera ai Tessalonicesi. Dopo aver esortato i fedeli di Tessalonica ad essere irreprensibili nella santità, per potersi presentare innanzi a Gesù Cristo quando verrà, San Paolo insiste nell'esortarli a camminare per la via della santità e discende in particolari raccomandazioni, perché aveva dovuto avere da Timoteo informazioni su qualche disordine che vi era nella loro vita. Essi erano preoccupati della seconda venuta di Gesù e degli stessi errori che serpeggiavano fra loro. Si può rilevare dal fatto che ne discutevano animatamente. San Paolo, perciò, prima di chiarire loro la verità sulla seconda venuta di Gesù, li richiama ad una vita più perfetta, toccandoli sul vivo della loro stessa idea sulla venuta del Signore. Se lo aspettavano, anzi, credevano imminente il suo ritorno glorioso, dovevano essere preparati e pronti a comparirgli davanti degnamente. Pertanto l'Apostolo soggiunge in questo capitolo a compimento di quanto aveva già detto prima: noi vi preghiamo e vi supplichiamo nel Signore Gesù di comportarvi con quel tenore di vita secondo cui avete appreso da noi a condurvi e piacere a Dio. Per non suscitare in loro qualche dispiacere o qualche reazione, attenua un po' la raccomandazione, evitando che potessero offendersi, e dice: vi esorto a comportarvi col tenore di vita appreso da noi per piacere a Dio, tenore che voi già conducete, affinché possiate progredirvi ancora di più. L'avere detto prima vi preghiamo e vi supplichiamo supponeva in San Paolo una preoccupazione per la loro condotta. Ma conoscendo la facilità con la quale i tessalonicesi si offendevano, l'attenua subito, elogiandoli e dicendo che parla solo perché progrediscano sempre di più. Contatto finemente psicologico e per quella grande carità che aveva nel cuore, San Paolo evitava tutto quello che poteva in qualche modo offendere o dispiacere, e quasi per tutelarsi per quello che doveva dire, e si appella alla volontà di Dio, alla divina autorità. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno sappia tenere la propria donna con santità e con onore, e non con passione disordinata, come fanno i pagani che non conoscono Dio e che in tale materia non usate violenza o frode al proprio fratello, perché Dio fa vendetta di tali cose, come già vi abbiamo detto. Da queste parole di San Paolo e da quelle che seguono si rileva chiaramente che tra i Tessalonicesi erano venuti disordini morali, forse causati dall'influenza di costumi pagani che ancora non erano stati vinti dai pagani convertiti al cristianesimo. San Paolo allude evidentemente a tre disordini di impurità, ma vi allude con parole sobrie e per quanto possibile velate, richiamandosi a quanto aveva dovuto dire loro a viva voce. Egli li esorta a non peccare di fornicazione e con queste parole intende parlare di ogni sorta di impurità consumata con i sensi, con gli occhi, con le mani, con i desideri cattivi, eccetera. Li esorta a stare nel matrimonio secondo la legge di Dio, riguardando la propria moglie con santità nei rapporti e con onore nel trattarla come nobile creatura di Dio e non con passione disordinata di concupiscenza o peggio come schiava o serva della propria volontà, dei capricci, dei nervi, dell'ira, nei momenti di incomprensione o di contrasto. Il terzo peccato contro il quale San Paolo mette in guardia i Tessalonicesi è la violenza carnale e l'adulterio, proclamando contro simili orrori la vendetta e la giustizia di Dio. E con parola vibrante, proporzionata al dolore che sentiva per i disordini immorali successi tra i Tessalonicesi, esclama: Dio, infatti, non ci ha chiamati a vivere nell'impurità, ma nella santità. Chi dunque tali precetti disprezza, non disprezza un uomo, ma quel Dio che ha dato il suo Santo Spirito perché abiti in noi. Per tutti, in qualunque modo si riguardi la vita, in qualunque modo la si voglia infiorare, in qualunque modo la si voglia avvilire nel vizio per la presunzione di renderla gaudente, è sempre piena di dolori, di delusioni e spessissimo di disperazione. La terra, anche fiorita, anche bellissima per le opere di Dio che vi si ammirano, non cessa di essere valle di lacrime. Una sola oasi mirabile c'è in questa valle di lacrime: piacere a Dio, con una vita santa, vivere secondo la volontà di Dio, osservando la sua legge, che è legge di ordine e d'amore, compiere i doveri del proprio stato. Il genere umano si moltiplica per il matrimonio istituito da Dio stesso e reso sacramento da Gesù Cristo. Ma il matrimonio non può riguardarsi materialmente e brutalmente come soddisfazione della passione carnale, ma deve riguardarsi come una missione che si compie nella vita. L'uomo deve riguardare perciò la propria donna con santità e con onore, e non come spregevole oggetto di piacere. Ogni peccato che offende la santità e l'integrità del matrimonio attira su chi lo commette la vendetta di Dio. C'è un terribile ed inesorabile castigo di Dio, perché il Signore non ci ha chiamati a vivere nell'impurità, ma nella santità. Chi disprezza i precetti di Dio in ordine al matrimonio non disprezza un uomo, ma quel Dio che ha dato lo Spirito Santo perché abiti nelle sue creature, fatte perciò tempio suo. Chi si sposa non può vivere che secondo la legge di Dio. Una delle ingiurie più brutte fatte a Dio nel matrimonio è la legge del divorzio, con tutte le sue turpidissime conseguenze letali non solo all'ordine familiare ma anche all'ordine sociale. Il miserabile uomo, sotto l'orpello della legge, pretende sciogliere quello che Dio ha indissolubilmente congiunto non curante delle parole precise di Gesù Cristo. L'uomo non sciolga ciò che Dio ha congiunto. È un peccato orribile, orribile, che attira sulle famiglie e sul mondo la vendetta di Dio. Ogni famiglia è come un piccolo regno stabilito dal Signore. È tutto quello che lo dissolve e causa di rovine morali e materiali. Ogni violenza fatta alla santità del matrimonio, con il divorzio, con l'adulterio, con la fornicazione, che profana la donna o l'uomo e li riduce a vasi di contumelia, è una rovina per la vita delle anime, che sono chiamate solo alla santità. È stupefacente che non si provi orrore di quegli scandali dei quali sono piene le cronache dei giornali. È orribile quello che si legge ogni giorno di uomini e donne infedeli che profanano il matrimonio con relazioni, con adulteri, con vergognose passioni che culminano in esecrandi delitti di sangue. San Paolo accenna appena ai disordini morali che si verificavano tra i tessalonicesi, ma la sua stessa laconicità, ispirata dal pudore, mostra il suo sdegno ed il suo dolore per simili delitti, parlando della vendetta di Dio che li punisce. Quindi come offesa fatta direttamente a lui, offesa sacrilega contro l'ordine stabilito da lui. La vendetta, infatti, erompe con violenza da chi è stato direttamente offeso. San Paolo, erudito nella Sacra Scrittura, non poteva non sdegnarsi dei peccati contro il matrimonio, ricordando la santità dei patriarchi, vissuti insieme alle loro mogli nel santo timore di Dio e nell'integrità della loro famiglia, e rammaricandosi che un cristiano potesse profanare il matrimonio quando era chiamato alla santità e doveva riguardarsi tempio vivo dello Spirito Santo. Io posso interrompere qua la meditazione, Claudio? Oppure c'è una paginetta che cita l'esempio di Tobia.
Sì, altrimenti... siccome l'argomento è così importante, attuale, e tu fa conto, no, che noi abbiamo ascoltato cosa dice San Paolo, abbiamo ascoltato il commento di Don Dolindo, e naturalmente siamo, come dire, davanti allo scenario proposto di questi tempi, dove invece che dire smettete di fare i peccati, che Gesù dice ma no, venite a fare la comunione, per cui ne avete fatti di peccati, fate anche i sacrilegi. Cioè praticamente devi smettere di fare i peccati, no? E chiedere perdono e cambiare vita, ma che storie sono? E noi siamo in questa situazione dolorosissima e naturalmente leggere queste cose, meditare queste cose al giorno d'oggi, ma diranno, ma voi siete impazziti, ma cosa state leggendo, no? Ma cosa stiamo leggendo? La verità. E voi chi state ascoltando le menzogne, che credete di poter fare quello che volete, e chi ha votato per la legge dell'aborto, dovrà rendere conto, perché non solo, dice, ma io sono fedele a mia moglie, sì, però tu hai votato, perché si possa fare il divorzio, per cui tu hai gridato a morte Gesù Cristo, per cui non hai detto viva Gesù, hai detto a morte Gesù Cristo, hai gridato anche tu. E allora uno deve anche confessare queste cose qua, se le ha fatte, se ha votato nel referendum per l'aborto, per il divorzio, e dice ma a quel tempo non avevo la fede, adesso l'ho capito, però devi confessare perché... tutto quello che si sta compiendo adesso è anche colpa tua, perché tu l'hai permesso con il tuo voto. E siccome hai fatto una croce su quel foglio di carta, quella croce adesso ce l'hai sulle spalle tu, e se non la porti dicendo Signore mi merito tutto quello che mi capita, le sofferenze, ecco, dovrai pagarle da un'altra parte. Ti conviene dire sto troppo bene per quel che merito, perché quando è stato il momento di gridare a morte a Gesù Cristo c'ero anch'io in mezzo alla folla. Leggi pure Tobia, perché è speciale queste cose qua. Allora è bene che che uno per pentirsi deve vedere come si doveva essere in modo santo e come siamo stati. Allora devi pentirti, confessarti e farne penitenza.
Certo, sì. È un dono del Signore anche avere il tempo, ecco, per chiedere perdono. Allora, non è inutile qui a radicare nell'anima degli sposi l'esortazione di San Paolo ai Tessalonicesi, ricordare l'esempio del giovane Tobia, educato dal padre al santo timore di Dio, e si sposa non per immonda passione verso una donna, ma sposa quella che gli è presentata dall'arcangelo San Raffaele per volere di Dio. La sposa non per brutale compiacenza o concupiscenza, ma dopo che l'arcangelo l'aveva liberata dal demonio che la infestava, relegandolo nel deserto. E Tobia la sposò, unicamente per amore di Dio, e lasciò così al mondo l'esempio di un matrimonio santo, scuola preziosa per quelli che si sposano. Giunto al talamo nuziale, egli esortò la sposa, che per prima vi si era coricata, e le disse: «Sara, levati e preghiamo Dio oggi, domani e giorno seguente, perché in queste tre notti ci uniremo con Dio. Passata poi la terza notte vivremo nel nostro matrimonio. Noi, infatti, siamo figli dei santi e non possiamo unirci come i pagani che non conoscono Dio». Alzatisi dunque, nello stesso tempo ambedue pregavano insistentemente perché fosse loro data salva la vita. Tobia, certo, nonostante l'assicurazione dell'arcangelo, aveva paura di subire la sorte degli altri mariti che Sara aveva avuto, ma pregava di avere salva la vita per donarla a Dio, generando figli per il suo regno. Era questo il pensiero puro che principalmente lo dominava, come è chiaro dal contesto. E Tobia disse: «Signore, Dio dei padri nostri, ti benedicono i cieli e la terra ed il mare, e le fontane, i fiumi, con tutte le tue creature che racchiudono. Tu facesti Adamo dal fango della terra e gli desti Eva per aiuto. Ora tu sai, o Signore, che io non per motivo di passione, ma per solo amore di una discendenza, nella quale si benedica il tuo nome nei secoli dei secoli, prendo questa mia sorella per moglie». E Sara parimenti disse: «Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi, e fa che invecchiamo ambedue in santità». Ecco che cosa è un matrimonio santo, benedetto da Dio. Oh, se lo intendesse la presente generazione e se ponderasse la parola di Dio contro quelli che profanano il matrimonio e profanano la santità della donna. Non è uno scherzo la vendetta di Dio. Amen.
Insomma, diciamo che le cose sono talmente semplici, no? La donna com'è fatta? Com'è fatta? Praticamente per accogliere il seme della vita e fecondarlo. Allora si parla di rapporti sessuali, ma che storie sono? Quell'atto è un atto procreativo, è una inseminazione di vita nel grembo di una donna. Ecco perché parla di santità e di rispetto per la donna, perché la donna è il ricettacolo di questo seme della vita, per cui io ti do il seme e tu, che mi sei di aiuto, ovvero lo fecondi perché possa nascere un altro figlio di Dio, vero, che loderà e ringrazierà il Signore di avere avuto il dono della vita. Allora, se uno pensa così è tutto logico, ma se vivi, ma non si può dire come un animale, perché l'animale i cuccioli li fa. Per cui vedete che noi siamo talmente ribelli, ma talmente anche diabolici, perché se il demonio ha risposto non serviam, tu, il tuo grembo, tu, i tuoi organi che ti sono stati dati per servire Dio, è vero, cosa ne fai tu di questi organi? Dovresti, diciamo, con l'organo si suona la musica, vero? Qui dovrebbe essere un concerto, perché Dio creatore entra in questo concerto, ecco, e chiede il dono della vita. E questo non è una poesia, è una cosa meravigliosa, perché la donna sente di essere, capisce di essere quello che è, no? E l'uomo capisce, diciamo, quello che è lui. E allora sapete quanto tempo si perde appresso a questo, a provocare seduzioni per fini non santi, no? E pensavo, Anna, dice, tu c'hai sempre le battute, così viene da ridere, no? Perché in pratica sentivano due signore, no, giovani spose, non lo so, che borbottavano, dicevano qualcosa, dice, sai, mi sono comperata, dice, no, delle scarpette, dice, rosse. Poi ho trovato anche una borsetta rossa. Poi dice, con le labbra rosse c'è questo coordinamento di colori, no? Che, diciamo, è un bel look, dice, che attrae, no? Mamma mia, dico, mi tocca dargli delle disgraziate, dico, sentite un po'. Allora, tu che sei specializzata nei coordinati, dico, ma tu hai imparato a coordinare la preghiera con il sacrificio per pagare i tuoi peccati e per salvare le anime? Vedi che non sei capace di fare i coordinati da cristiano. La preghiera sta bene, deve stare insieme al sacrificio. L'angelo ai tre pastorelli che giocavano, ma che fate? Giocate? Pregate e offrite sacrifici costantemente. Qui è scandaloso quello che ha detto l'angelo. L'angelo vede le cose dalla parte di Dio. Tu sei, diciamo, l'asino guarda per terra perché gli interessa l'erba da brucare, no? Ma anche tu non è che sei molto diverso, perché non alzi mai gli occhi al cielo e dici, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Domandati come fanno in cielo e poi guarda se tu stai somigliando a loro o se stai facendo la volontà del principe di questo mondo. Vabbè, chiediamo, Anna, scusa se ogni tanto esco con le battute, però queste io l'ho sentite, no? Le scarpette rosse, la borsetta rossa, le labbra rosse, sai che bello, dicevo, bene. Gli ho detto, però dico, voi non siete mica capaci di coordinare, ecco, la preghiera al sacrificio per essere cristiane, per piacere a Dio.
Giusto,
mi hanno guardato male. Mi hanno guardato male.
È un colore che non va di moda.
No, no, perché, come dire, ma tu cosa ti impicci negli affari nostri? Che tu non capisci le cose delle donne.
Poveri.
E capisco bene invece, vado mo.
E perché allora vuoi bene anche, anche alle signore, diciamo, veramente, mamma mia.
Ma certo, no, perché lei deve pensare di sé, io sono stata fatta per essere, diciamo, sono donna per essere di aiuto all'uomo, certo, per procreare. Non gli ha mica detto andate costruite case, macchine da corsa, biciclette, no. Ha detto, no, andate e moltiplicatevi.
Sì.
Che è interessante, no?
Sì.
E invece il demonio ha detto andate e dividetevi, per cui abbiamo divorzi, separazione. Hai visto quanti sono quelli che ascoltano il Signore e si moltiplicano? E quanti sono quelli che ascoltano il principe di questo mondo e si dividono?
Esatto.
Si fa presto a fare i conti, eh?
Sì.
Ecco, che bella vergogna, eh? E ci diamo le arie anche.
Sì.
Di essere intelligenti, a me non pare.
Bene,
Anna, allora sì? Spazio musicale,
sì, e tra poco
le suore, e poi praticamente passeremo a sentire, parlere, Gesù ci mostrerà le vergini,
certo,
cioè quelle che hanno scelto le cose
che valgono di
del
più.
Del cielo, certo. Mantenendosi.
Dice Maria, si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta.
Esatto.
Bene.
Esatto, a tra poco.
Aspettiamo, a tra poco.
Ave Maria.
Bene, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione, primo venerdì del mese. Vedete, dovete cercarvi qualcuno, qualche buon confessore che vi aiuti, perché bisogna pentirsi di tutte le cose che abbiamo mostrato. Uno poteva dire, ma io ero una ragazza, mi sono convertita dopo, non lo sapevo prima, purtroppo le amiche, gli amici, la vita, l'università, io ho sbagliato tutto, però adesso ascoltando la madre del buon consiglio capisco che devo confessare e pentirmi anche di particolari che non mi passavano neanche per l'anticamera del cervello, no? Qui è una grazia, Radio Buon Consiglio è fatta per questo, per dare buoni consigli, per aiutare i cristiani a raggiungere il paradiso. Anna, a te il Santo Vangelo.
Ecco, Gesù prende spunto da una scena di nozze per istruire i suoi discepoli. 10 vergini attendono la venuta dello sposo con le lampade accese. Lo sposo tarda a venire e le vergini si assopiscono. Solo 5 di esse, però, hanno pensato a portare con sé dell'olio. Le lampade delle vergini imprudenti, invece, si spengono, ed esse sono costrette a recarsi dai venditori per comprare l'olio. Quando giungono al banchetto, lo sposo dichiara di non conoscerle. Con questa parabola Gesù intende esortare alla vigilanza, tenendo costantemente accese le lampade della fede e della carità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. E 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Nelle stolte dissero le sagge: «Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Queste sono parole veramente. Ecco.
Dico, si sarà spiegato bene, no? Allora, non vi conosco. Praticamente, non ti conosco. Per cui queste parole sono uscite dalla bocca di Gesù misericordioso, il quale, siccome è misericordioso, le cose ce le dice prima. E siccome ce le ha dette prima, ci dice di vegliare, vero, e di pregare per non cadere nelle tentazioni, negli errori anche di questo mondo, di pensare che forse. Bisogna avere la lampada accesa, perché se ti assopisci nel tuo fervore, nella tua fede, nella tua speranza, nella tua carità, tu dormi. Entra lo sposo, chiama le spose che sono sveglie, che hanno aspettato quel momento, e le altre e dicono: «Ah, ma ci siamo anche noi, ci siamo anche noi». Pensa a sentirsi dire: «Ma chi siete voi? In verità vi dico, in verità, non vi conosco». E se fossimo noi, quelle anime là, a cui il Signore dirà «non vi conosco», pensa che bello. E siccome anche con questi mezzi di comunicazione ti mandano questa, sono distrazioni, alla fine io non li apprezzo neanche un po', ti mandano cuori, cuoricini, fiori, fiorellini, cascate di luce, paroline dolci, ma queste sono, cioè vogliono mostrare, no, che è tutto un gioco, è tutto una specie di festival, vero? Di chi più ne ha più ne metta, e qui non c'è serietà, no? C'è questo sentimentalismo che rende anche poco vigilante non solo chi lo riceve, ma soprattutto chi lo spedisce, perché pensa di far bella figura mandando tutti questi affari qua, fiori, fiorellini, angioletti, tutte queste cose qua. Ma fatemi un piacere, leggiamoci il Vangelo e facciamo le persone serie, non ci facciamo incantare da tutti questi, non dico solo messaggini, ma fotografie, fotomontaggi, sticker, come si chiamano, no? Io non lo so, però la gente si ubriaca di quelle cose là, e gli pare: «Ah, cantiamo, allegria!» Guarda, svegliati, perché tu stai dormendo, non ti accorgi che perdi tempo. Cerca di meditare la parola di Dio, che è molto seria. Qui ci sono pochi fiori, ci sono delle parole di fuoco. In verità non vi conosco. Perfetto. Anna, leggi pure tu, fai.
Ecco, sì, la meditazione Ondolindo, appunto, San Matteo, capitolo 25. Gesù Cristo volle con una parabola bellissima ribadire il concetto della necessità di vigilare e di prepararsi a giudizio finale, e presentò ai suoi ascoltanti una scena di nozze, perché immagine viva dell'epilogo della vita della Chiesa e delle anime nell'eternità. Presso gli ebrei la cerimonia principale del matrimonio era il corteo e la cena nuziale che lo seguiva. Si andava a prendere la sposa per condurla in casa dello sposo. Il corteo era formato da amici dello sposo e da amiche della sposa, che con lampade accese li seguivano fino alla sala del banchetto, al quale prendevano parte. È su questa gentile usanza che Gesù formò la sua parabola, una delle più belle e delicate. L'applicazione del racconto è molteplice e riguarda la Chiesa e le anime consacrate a Dio. La Chiesa accompagna lo sposo divino, Gesù Cristo, alla vera casa nuziale che è il cielo e al vero banchetto nuziale che è l'eterna fruizione di Dio. La Chiesa non è formata tutta di eletti, finché peregrina in terra, perché è campo di prova, alcune anime sono spiritualmente sapienti e si premoniscono contro le sorprese della lunga attesa, altre sono stolte e non hanno riserve. La lampada accesa simboleggia la fede, luce splendente nelle tenebre dell'esilio. L'olio che l'alimenta sono le opere buone, perché come la lampada senza olio è spenta, così la fede senza le opere è morta. Le anime che attendono lo sposo sono rappresentate da vergini, perché in realtà sulla terra siamo tutti come in attesa delle eterne nozze e dobbiamo essere scevri da ogni attacco e da ogni legame che può dividere il nostro cuore da Dio. Nella notte dell'attesa tutte le anime si assonnano e dormono, perché tutte cadono in peccati o imperfezioni. Quelle che hanno avuto cura di alimentare il loro cuore, di nutrirlo spiritualmente, ad un richiamo della grazia si rialzano e rianimano la lampada della fede con la carità. Quelle che non hanno avuto questa preveggenza rimangono con la lampada semispenta o anche interamente spenta. La preghiera, le sante letture, le mortificazioni ci possono a volte sembrare esagerate o inutili perché non rispondenti ad un'immediata necessità, eppure la riserva delle forze spirituali è indispensabile a chi peregrina fra tante insidie della vita presente. Notte della vita temporale è la vecchiezza ed attesa dell'eterna vita sono gli anni della nostra dimora in terra. Chi è prudente accumula riserve di amore nella giovinezza affinché col declinare della vita trovi di che alimentarsi il cuore. Chi è fatuo si contenta di osservare i propri doveri per il momento e non sa prevedere le necessità della vecchiezza o anche di quei periodi di cimenti o di oscurità che non mancano mai nella nostra vita mortale. È una cosa che deve darci da pensare seriamente. Abbiamo infatti nella vita delle sorprese impreviste e a volte dei capovolgimenti insospettati. Chi non direbbe, per esempio, che con l'età la concupiscenza e le passioni si debbano attenuare? Eppure spesso si acquiscono e spessissimo ne sorgono delle nuove. La concupiscenza può avere da quasi sempre l'età più pericolosa dopo i 40 o i 50 anni. La maggiore età ci mette in più libera comunicazione col mondo. Il veleno si assorbe quasi col fumo delle cose umane, come si assorbe col fumo la nicotina che intossica. Esattamente, proprio così. La vita terrena è piena di fumi pericolosi, di passioni che ci avvelenano e producono le aritmie dell'amore divino, gli eccitamenti, i rilassamenti, le miserie, le debolezze dei sensi. Diminuisce l'amore celeste e si accrescono le terrene esigenze per lo stesso declinare delle forze. Si crede di avere abbastanza esperienza e resistenza morale e si cercano le occasioni del peccato con maggiore facilità. Si consuma quel poco d'olio che alimentava la lampada e si vacilla anche nella luce della fede. Basta un poco di esperienza delle anime per convincersi. Nell'età matura gli stessi acciacchi che incominciano a minare l'organismo giustificano tante concessioni che si fanno alla natura. E così possono accentuarsi la gola, l'accidia, l'insofferenza, l'impazienza e tante altre miserie. Nella gioventù si è più generosi nel sacrificio, nella vigilanza, nella compassione, nella bontà. Nella vecchiezza si è naturalmente più fiacchi, più assonnati, più egoisti. Si desidera il riposo e si stenta a lavorare. Si cercano spesso i beni terreni, quanto più si avvicina il tempo di lasciarli. E si corre il pericolo di cadere nell'avarizia. Insomma, si cade in uno stato pericoloso, nel quale senza una buona riserva di ricchezze spirituali la lampada si spegne e non si ha più il tempo di riaccenderla. L'epilogo della parabola riguardante le vergini stolte non si riferisce alla vita eterna, ma agli ultimi momenti della vita temporale, quando è imminente la venuta dello sposo divino e si vorrebbero riparare le deficienze della vita. Allora si fa appello alle preghiere altrui e si vorrebbe supplire la propria vita vana con quella fervorosa degli altri. Ma se è possibile la misericordia che salva, non è possibile la compartecipazione a ciò che deve essere abito del cuore e merito personale. Si rimane fuori del banchetto per la purificazione del purgatorio. E quando in punto di morte il desiderio di conversione è solo una velleità, allora se ne rimane esclusi per sempre. Quante volte la vita di certi peccatori assonnati nel male si chiude con una vana ricerca di aiuti che non si possono più avere. E quante volte manca la vita proprio quando si manda a cercare in fretta e furia un sacerdote. Terminata la vita, si chiude la porta del tempo e si rimane fuori dell'eterno banchetto. Lo sposo divino non conosce per sue le anime rimaste fuori. La bella parabola deve far meditare le anime consacrate a Dio, e specialmente le vergini dei sacri chiostri. La loro vita è una continua attesa dello sposo divino, ed esse hanno nei voti, nelle regole, nella vita stessa religiosa, la lampada accesa con la quale debbono andare incontro al Signore nella morte. Quando nell'attesa si dorme, allora la lampada si infiacchisce ed è necessario rifornirla. Appena si sente la voce di richiamo di chi sta a capo, del sacerdote, del predicatore o anche delle sofferenze e della prova, i malanni, così frequenti nelle persone già sofferenti, sono un avviso di eterne nozze e debbono far rifornire la lampada per andare incontro allo sposo. L'abito della vita interiore e dell'esercizio delle virtù religiose è il rifornimento più bello della carità, quando questa si rilassa per l'umana debolezza e stanchezza. Perciò bisogna abituarsi ad una vita fervorosa e non credere che col progredire dell'età si possa regredire nel dovere. È necessario portare nel proprio cuore il rifornimento della fiamma della carità, abituandolo all'amore divino. Il cuore che veramente ama non può perire, perché l'amore è fedele, rifugge dall'ingratitudine e corre costantemente appresso allo sposo divino. Quando si dorme, la notte sembra brevissima e il tempo trascorre senza che ce ne accorgiamo. Potremmo considerare nel generale assonnamento delle vergini la stessa fugacità della vita presente, che è come un sogno, è come un sonno. Tutto passa, come una notte di sonno, e tutto ciò che è terreno è oscuro come la notte. Viene poi il giorno eterno, la vita vera, nella quale non si sogna, ma si vede l'eterna gloria. Beata l'anima nostra, se conservandosi in grazia di Dio, saprà giungere per divina misericordia all'eterna felicità. Amen.
Beh, questo è una lectio magistralis, bisogna dire, no? E questo, credo che questa puntata del tu per tu bisognerebbe ascoltarla finché ci decidiamo a far penitenza per tutte le nostre mancanze che abbiamo sentito, sono abbondanti, i nostri sonnecchiosi pensieri che pensiamo che senza far niente si riceva tutto lo stesso, che sia già tutto pagato, ecco, e quegli imbroglioni che fanno circolare questi errori, naturalmente sono i cosiddetti falsi profeti, che purtroppo non ce ne sono pochi, ce ne sono troppi, è così, ma è veramente meravigliosa. Ecco, le spiegazioni, io penso che le signore ascoltatrici, vero? E gli ascoltatori che hanno sentito, credo che ci sia poco da commentare, ma di prendere nota di tutte le nostre mancanze, trovare un buon sacerdote che, a cui confessarle e cominciare a non brontolare più di tutto quello che il buon Dio ci manda come purificazione dei nostri molti e gravi peccati. Ecco, la profanazione di un sacramento, cioè quando ne profani uno, li profani tutti, per cui vedi che profani il matrimonio, ma poi naturalmente non puoi, ecco, profani anche tutti gli altri, se poi addirittura vai anche a comunicarti, diciamo sei un sacrilego addirittura, no? Per cui cadi dalla padella alle braccia, no? E se qualcuno ti dice che non è vero, ti conviene ascoltare i santi, che se ne intendono di più di coloro che santi non sono, e che se percorrono questa via non ci diventeranno mai. Ecco, Anna, ci sono i bei fioretti.
Sì, c'è quello di oggi.
E poi vorrei raccomandare domani il primo sabato poi dal mese, anche lì, vero, mamma mia.
Sì.
Cioè il Signore getta in questo mare di guai, getta salvagente, no? Però se tu non t'aggrappi finisci per affondare.
Sì, veramente. Allora, oggi come la Madonna al Calvario, un giorno ad Istanbul, Monsignor Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, notò che la mamma di un giovane sacerdote, poi vescovo, aveva gli occhi rossi di pianto. Con molta delicatezza il delegato apostolico chiese alla pia signora quale fosse il motivo della tristezza che le si leggeva sul volto. La mamma del sacerdote espose il perché della sofferenza e del pianto. Il monsignore chiese: signora, quando Gesù era moribondo in croce, chi c'era vicino a lui? I crocifissori. Soltanto. L'apostolo Giovanni. Soltanto. Le pie donne. Soltanto. La Madonna. Oh, bene. Pensi, signora, quanto doveva soffrire la Vergine Santissima nel vedere il proprio figlio pendere dalla croce. Crede lei che la Madonna si lamentasse? No, per davvero. Guardava il figlio, soffrendo con lui. Pensi a quale consolazione dovette loro pervenire da quel reciproco sguardo. Lei ora, nel momento della sofferenza, sia come la Madonna ai piedi della croce. Tenga il suo sguardo ben fisso sul nostro Redentore crocifisso e lo consoli. Da quel giorno la Pia Signora non pianse più. È quanto è importante guardare al crocifisso. Sì.
Sì, però diciamo che potresti anche prendere il mazzolino di fiori di domani, dai.
Va bene, devozione all'addolorata. La vita, sì, di Padre Pio è stata tutta un vivere all'ombra della Vergine Santissima, un pregare e un camminare sotto il suo sguardo materno. La prova più grande, però, del suo amore per la Madre di Dio è stata quella di saper seguire l'addolorata madre sulla via della croce fino al consumatum est. In una lettera ad una figlia spirituale, Margherita Tresca, il padre fa comprendere che tutti gli altri dolori provati dalla Madonna lungo il Calvario, nel vedere il figlio stremato e barcollante sotto il peso della croce, nel sentire gli insulti della folla, eccetera, trovarono il loro apice nel momento della crocifissione, tanto da impietrirne il cuore. Rammentati di ciò che avveniva nel cuore della nostra celeste madre ai piedi della croce. Ella, per l'esuberanza del dolore, rimase impietrita dinanzi al figlio crocifisso. Ma non puoi dire che ne fosse abbandonata. Anzi, quando meglio l'amò di allora che soffriva e non poteva neppure piangere, giusto. È vero, anzi, quando meglio l'amò di allora che soffriva e non poteva neppure piangere. Pensiamoci bene a quante lacrime.
Sì, sì. Bene, è iniziato il mese di settembre, che è il mese della dorata. E allora sapete quanti bei fiori, quante belle rose rosse, vero? Di piccoli martiri quotidiani abbiamo da offrire a colei che è la regina dei martiri. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna.
E state sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio, che veramente è un dono non solo per voi che ascoltate, ma anche con noi che dobbiamo, sì, condurre queste trasmissioni, e sono, diciamo, delle meditazioni che, siccome le sentiamo per primi, siamo i primi colpiti, ecco, voi siete i secondi colpiti, quindi non pensate che noi siamo dei cecchini che sparano sulla folla. Noi praticamente partiamo insieme a voi pensando a queste verità eterne che illuminano le tenebre del nostro cuore. E allora uniamoci nella preghiera, umiliamoci davanti a Dio e diciamo: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Amen.